Allora, di che cosa si parla sulle prime pagine di oggi? Beh, la notizia è sicuramente una, ed è la visita più o meno a sorpresa del presidente statunitense Biden a Kiev, visita su cui ovviamente fioccano i commenti, gli editoriali e i corsivi. E sul fine ultimo il significato, ma diciamo sicuramente su una cosa c'è abbastanza sintonia, sul fatto che la visita a Kiev in qualche modo svuoti di significato, almeno ne attutisca molto il significato di quella che avrebbe dovuto essere la comunicazione ufficiale di Putin in occasione del primo anniversario dell'ingresso dei carri armati russi in Ucraina. Si parla di questo ovviamente in gran parte, poi a seguire diciamo le conseguenze, il corollario di quanto avviene a Kiev sulla politica italiana, in particolare la visita della Meloni oggi nella capitale ucraina, che diciamo per il nostro mondo mediatico ha ovviamente molta rilevanza, per quello internazionale un po' meno, e c'è un po' di politica interna anche per quanto riguarda ovviamente le primarie del PD. Si è chiusa la prima fase, quella in cui la votazione è di competenza esclusiva degli iscritti, adesso si andrà a compiere la seconda, quella in cui tutti e tutte possono votare, volendo ovviamente. E poi in realtà non c'è molto altro sulle prime pagine, all'interno sì, perché le questioni ci sono e sono svariate, però sulle prime pagine grosso modo si finisce qui. E allora cominciamo a dare un'occhiata anzitutto con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre con l'abbraccio fra Biden e Zelensky. Ci sono due foto sostanzialmente su tutti i giornali, i due che si abbracciano, i due che parlano uno vicino all'altro. Biden a Kiev, eroi, Putin fallirà, visita a sorpresa in Ucraina, informato il Cremlino, la telefonata con la Premier, e immaginiamo sia la Premier Meloni, l'ira di Mosca attesa per il discorso dello zar. Ma è evidente che a questo punto diciamo il discorso dello zar passa in secondo piano rispetto all'arrivo a sorpresa. L'abbraccio con Zelensky, oggi arriva Meloni, ieri in Polonia, il nostro sostegno a 360 gradi. E poi i commenti sono due, quello di Massimo Gaggi che scrive l'esempio del leader, e poi un po' geografico quello di Federico Rampini, che invece parla dei calcoli di Pechino, ritornando a un tema che è centrale ovviamente in ambito diplomatico e che è stato particolarmente arato dai nostri commentatori la scorsa settimana in occasione del tour diplomatico del numero uno della diplomazia cinese, il ministro degli esteri Wang, a cui è stato risposto in maniera più o meno unanime che le relazioni fra Cina e Occidente future si stabiliranno sulla base quanto appoggio o meno arriverà alla Russia dalla Cina. E poi che cosa abbiamo? Beh, un po' la cronaca con il settimo decreto in arrivo, qui siamo in roba ambito di casa nostra, l'Italia lavora alla fornitura di aiuti militari, e infine un'intervista a Ian Bremmer che dice: alzata la posta, ora il conflitto è Russia-NATO. Poi, che cos'altro abbiamo? La politica interna con le prove d'intesa sul superbonus, una via per sbloccare i crediti, le imprese al governo, la risposta sia rapida. E ancora il confronto per le primarie con Bonaccini e la Schlein in TV, un duello con poche scintille, si lamentano i commentatori del Corriere della Sera, devono prendersi a cazzotti in faccia, almeno l'audience si alzava, o almeno un minimo di twerking sembrano suggerire, altrimenti insomma che gusto c'è. Poi questioni diciamo meno eccitanti ma più probanti, la partita delle nomine e la partita che si gioca soprattutto, anzi quasi esclusivamente, fra gli alleati di governo. La Lega va all'attacco, cambio di passo per Eni ed Enel, che in politichese vuol dire che la Lega vorrebbe avere dei propri uomini alla testa di questi due colossi. E ancora dalla Turchia altre scosse di terremoto e ancora morti e feriti. Così la prima pagina del Corriere. La prima pagina di Repubblica apre anche questa con foto di Biden e Zelensky, non abbracciati ma vicini, sfida Putin. Visita a sorpresa del presidente Biden nella capitale ucraina, siete eroi, saremo sempre al vostro fianco. Con Zelensky ha discusso anche di missili a lungo raggio e di caccia, Mosca avvisata all'ultimo, evitate raid. Oggi la Meloni a Kiev, l'Italia determinata nel sostegno militare. Quindi qui vari commenti da Bernard Guetta che parla di tutte le incognite del piano di pace cinese, sottolineando diciamo quanto potrebbe essere importante un piano di pace firmato dalla Cina, ma anche quali problemi potrebbe apportare in primis per la stessa Cina. E poi vabbè, c'è il colloquio sugli aiuti NATO fra Giorgia e il leader USA, Paolo Garimberti ritorna, addirittura suggerisce un parallelismo fra la visita di Biden e quella 60 anni fa di John Fitzgerald Kennedy nella di Berlino ancora divisa dal muro, anzi non da molto in realtà, divisa dal muro, e che lo sarebbe stata ancora per un buon quarto di secolo. E vabbè, Bernardo Henri Lévy che parla del conflitto che spezza la storia. Quindi pure qui il confronto TV fra Schlein e Bonaccini, Schlein e Bonaccini, punti di forza e debolezze nel confronto TV. Anche qui la Lega all'attacco sulle nomine, la Premier ci ascolti, un'inchiesta sulle relazioni fra Papa Francesco e la Curia Romana, così Francesco ha spodestato la Curia Romana. Interessante, perché la questione del rapporto fra il pontefice e la corte papale, la curia, è uno dei problemi diciamo da sempre del Vaticano, insomma dai tempi di, se non di San Pietro, poco ci manca. Ed è interessato non soltanto Bergoglio ma anche gli stessi pontefici precedenti, pure Benedetto XVI, considerato alfiere della linea conservatrice all'interno del Vaticano, insomma con la curia ha avuto molti problemi. Ne parla Jacopo Scaramuzzi a pagina 14 e 15. Interessante, così come interessante anche il pezzo di Michele Serra sul caso Dahl sarebbe Roald Dahl, famosissimo scrittore soprattutto, anche se non solo, di libri per l'infanzia, morto già da anni, 30 anni fa, il cui editore attuale ha annunciato, diciamo, una parziale riscrittura di alcune sue opere, perché non, come dire, non al passo con i tempi, mettiamola così. E Serra scriveva: adesso boicottiamo gli editori della nuova censura. Io, quando si riscrive un testo, certo, se non è censura, poco ci manca. E poi il Manifesto, anche qui la foto è di Zelensky e Biden che si abbracciano a lungo raggio, sorprendendo tutti, avvertendo solo Mosca. Il presidente degli USA Joe Biden sbarca a Kiev, abbraccia Zelensky, a cui porta missili Patriot e 18 miliardi di aiuti, ammonisce Putin: siamo più uniti che mai. Complica la mediazione della Cina, che fino adesso è stato un po' aleatorio a dire il vero, e mette nell'angolo l'Europa. Questo un po' la lettura che dà il Manifesto. Poi abbiamo l'altra notizia principale per il Manifesto, è quella relativa al super bonus. Prima, diciamo, almeno a mia memoria, è la prima misura di incentivo alla ai costruttori che riceva un qualche applauso anche da parte di diversi settori della sinistra. Super bonus, dopo il caos ora si tratta. Il governo incontra banche e costruttori alla ricerca di una soluzione sul blocco dei crediti. Anche qui la questione delle nomine, ci siamo anche noi per Eni ed Enel. Sulle nomine Salvini teme l'irrilevanza. Poi abbiamo ancora l'Ucraina, oggi la Meloni a Kiev, sostegno garantito ma senza i caccia. Vincenzo Vita che parla del triste silenzio sui reporter italiani bloccati in Ucraina. E sempre sull'Ucraina, Guido Caldironi intervista la scrittrice storica ucraina Olena Shtiaskin, che racconta l'anno del conflitto con la Russia. Del confronto TV Bonaccini Schlein si fa accenno. Due questioni che invece per ora non trovano spazio sulle altre prime pagine: la siccità, che continua a essere un problema nel nord-ovest del paese, soprattutto qui dalle nostre parti, diciamo, non siamo sott'acqua, ma è una situazione ancora relativamente gestibile, almeno fino ad oggi. E invece al nord-ovest, in particolare per quanto riguarda il bacino del Po, già è preoccupante la situazione. Siamo a febbraio, anche se in realtà la situazione non ha smesso di essere preoccupante dalla primavera scorsa. Il Po di nuovo in secca, emergenza mai finita. Dobbiamo prepararci a un altro anno di crisi idrica, dice il segretario generale dell'autorità distrettuale del fiume Po. E poi le aggressioni a un liceo fiorentino, di cui appunto parla per ora solo il Manifesto. Letta, la premier tace sulle violenze. L'aggressione neofascista di sabato scorso contro gli studenti di un liceo fiorentino diventa un caso politico. Letta e Renzi ieri hanno accusato la premier Giorgia Meloni di non prendere le distanze dalle violenze dell'estrema destra. Un rave ha provocato un putiferio, una normativa d'urgenza da parte del governo. Governo che mantiene il silenzio sull'inaccettabile pestaggio squadrista di Firenze. Silenzio che, se continua, diventa complice, ha scritto il segretario del PD. Così il Manifesto in prima pagina. Fra l'altro, diciamo, gli aggressori non è che sono non è che facciano parte di una qualche formazione estremista della galassia neofascista o neonazista, fanno parte dell'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, che è il partito della premier. Insomma, c'è una relazione diretta. E però, insomma, fino adesso la cosa non sembra destare nelle stanze del governo particolari ululati. Poi abbiamo Avvenire, tra escalation e pace, il presidente americano, l'offensiva di Putin sta fallendo, la democrazia resiste, la missione italiana con il nodo di ieri, Biden a sorpresa va a Kiev e promette sostegno senza cedimenti a Zelensky, oggi la visita della premier Meloni, presentata la marcia Perugia-Assisi a un anno dall'inizio della guerra, ridare voce alla politica, stop alle armi. Poi l'altra fotonotizia del giorno è relativa a un fatto avvenuto ormai qualche giorno fa, ma che ha destato enorme scalpore, in particolare negli Stati Uniti, ma anche da queste parti, l'omicidio di un vescovo di Los Angeles, David O'Connell, particolarmente noto per il suo impegno, come dire, di strada nella lotta alle gang. La chiesa americana piange il vescovo David O'Connell, scrive Avvenire, mistero sull'omicidio, l'ausiliare di Los Angeles era impegnato con i poveri nei conflitti sociali, fermato un sospettato. C'è una foto del defunto mentre celebra messa, del resto come hanno ricordato in molti, parliamo di una città dove ogni anno ci sono, mi pare, intorno ai 350 omicidi. Per capirci, noi che ci lamentiamo tanto della sicurezza delle nostre strade, abbiamo un numero di omicidi leggermente inferiore che riguarda tutto il territorio nazionale. Per cui con un numero così alto poi ci può stare che ci siano anche, come dite, ogni tanto delle vittime eccellenti, però ovviamente l'eco è molto. Poi abbiamo la politica, bonus, bolla di 19 miliardi, qui siamo sempre in ambito super bonus, l'ipotesi di compensazioni, tavolo con banche e imprese, la Lega chiede il cambio su Eni e Enel. Un accenno anche per quello che viene definito con molta correttezza e chiarezza lo squadrismo a Firenze dopo le aggressioni, silenzio del governo. E ancora le migrazioni a Lampedusa, ancora arrivi e nuova vittima. Infine la Turchia, dove si sono registrate altre scosse e altri crolli, terrore in Turchia, scrive Avvenire. Il Messaggero, anche qui foto immancabile di Zelensky e Biden, l'abbraccio e la promessa, l'incontro nell'anniversario delle proteste di piazza. Il Messaggero, come sempre, è più interessato alle cose di casa nostra, per cui il titolo principale è Biden sostegno all'Ucraina e oggi Meloni da Zelensky. E in tutto questo c'è di interessante l'approfondimento su il protagonismo, almeno il tentativo di protagonismo da parte della Cina, la tela cinese in Europa. Wang vola al Cremlino per sventare l'escalation. E poi a pagina 2 c'è un'intervista assai interessante, come sempre in questi casi non ci si trova d'accordo, almeno su diversi aspetti, ma l'intervista è sicuramente interessante, con l'ambasciatore Nelli Feroci, che dice, e poi magari leggeremo qualche estratto, Pechino lavora un piano di pace ma non rinnegherà mai la Russia. Questo almeno il vaticinio. Poi abbiamo il super bonus, sia gli F24 sblocca crediti, il governo ha preso i 19 miliardi, via libera allo scudo penale retroattivo. Infine, due questioni di cronaca, di due questioni di casa nostra. Intanto, uno degli scandali dello scorso fine settimana, l'arresto di una praticante avvocata che pare, insomma, avesse una sorta di gola profonda, potesse disporre di una gola profonda all'interno del ufficio intercettazioni della procura. A Roma, sotto inchiesta l'ufficio intercettazioni, l'avvocata arrestata, perquisizione in procura, indagati i funzionari che vendevano dati top secret. E poi l'omicidio di Alatri, l'omicidio del 19enne Thomas Brick, ucciso la sera dello scorso 30 gennaio, con tutta probabilità per uno scambio di persona. Nuove perquisizioni ad Alatri, nel mirino due fratelli, Maxi Blitz dei Carabinieri, si cerca l'arma che ha sparato. Così la prima pagina del Messaggero, poi altri grandi quotidiani nazionali, diciamo, non ci offrono molto di nuovo. La Stampa apre con Biden e Zelensky e tutto il tutto quello che abbiamo già avuto modo di leggere fino a ad adesso. Stessa cosa per il Domani, che in mezzo ci mette anche, come dire, una critica alla Meloni, sempre sacrosante le critiche alla Meloni, in questo caso un po' tirata per i capelli. E che cos'altro? Il Sole 24 Ore, che titola ovviamente sul super bonus e sul timore per i crediti. Super bonus, crediti incagliati a 20 miliardi verso le compensazioni delle banche. Poi ci sono tutta una serie di questioni, come dire, tecniche, che possiamo anche bypassare. E che cos'altro? Le possiamo chiudere con le prime pagine dei quotidiani che si occupano di giustizia. Cominciamo con il Riformista, che però apre anch'esso sulla visita a Kiev di Zelensky. La Meloni incontra Morawiecki a Varsavia, Biden a Kiev. Per vincere o per convincere Zelensky che bisogna trattare, si chiede il Riformista. Poi la corsa per la segreteria PD, con Bonaccini in testa ma la Schlein che spera nei gazebo. Infine il saggio di Stefano Anastasia, che viene recensito da Andrea Puggiotto, carcere e Costituzione non possono incontrarsi. Così il Riformista. Il Dubbio, anche qua si apre con Biden che piomba da Zelensky, la Russia furiosa è come Hitler. Poi però che altro c'è? La sfida finale fra Schlein e Bonaccini, vabbè, l'abbiamo detto. Il Dubbio è l'unico quotidiano che continua a dare esposizione, almeno nella sua prima pagina, al caso Alfredo Cospito. In questo caso, scusate, il bisticcio di parole lo fa il Dubbio, dando la parola all'avvocato e giurista Nico D'Ascola. Il 41 bis si dà con troppa disinvoltura su Cospito, ascoltare il procuratore generale. Ho sentito e letto la requisitoria del procuratore generale, effettivamente non c'erano gli elementi per poter applicare a Cospito una misura così drammatica. E chi descrive il 41 bis come un luogo dove tutto sommato sembra di stare in un albergo di terza categoria falsifica la realtà. Parola di Nico D'Ascola, avvocato e giurista. E poi, sempre, diciamo, perifericamente, insomma, ma riferita a queste questioni, scrive Simona Musco subito sotto: le opposizioni per ora vincono, Del Mastro va in panchina. Il governo diceva provato a resistere all'ostruzionismo delle opposizioni, annunciando la presenza del sottosegretario Andrea Del Mastro in commissione giustizia. Ma alla fine la linea dura di PD e AVS, Movimento 5 Stelle e Terzo Polo. E AVS, scusate, adesso non mi sovviene che cos'era. Pronte ad abbandonare l'aula nel caso in cui avessero visto arrivare l'esponente di Fratelli d'Italia, ha vinto e a riferire per l'esecutivo sul DL 198-2022 che contiene disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, si è presentato un altro esponente del governo, Matilde Siracusano. E poi altre questioni tecniche e infine Damiano Aliprandi ci ricorda la lista dei ricorsi italiani pendenti alla Corte Europea dei diritti umani, dall'eutanasia alla libertà d'espressione, passando appunto per la salvaguardia dei diritti umani. 8:46 minuti primi, con la prima pagina del Dubbio concludiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andremo a dare un'occhiata agli articoli all'interno.
Tolgo anche i pantaloni.
Come si chiama?
Gianni della Procura.
Che cos'ha?
È un periodo che mi fa male la testa.
E perché ha tolto i pantaloni?
Le ho detto, è un periodo che mi fa male la testa.
Febbre?
No.
Inappetenza?
No.
Insonnia?
No.
Fuma?
No, grazie, solo le mie.
Mal di fegato?
No.
Ha mai fatto dello sport?
Mai.
Mai occupato di politica?
Mai.
Mai preso
mai.
Giorni di ferie? Lei è un bravo patriota, bravo!
Professore, cosa crede che sia?
Ma adesso vediamo.
Quando vediamo, professore?
Senta, caro, il tempo e il luogo li scelgo io.
Ma è un periodo che mi fa male la testa.
Allora mi dica.
Ho solo 47 anni.
Il cuore è a posto.
Il cuore è a posto.
Credevo fosse proprio il cuore.
No, il cuore è a posto.
Allora non niente di grave.
Ma sarà qualcos'altro.
Meno male. Lei lavora troppo, amico mio.
Se non si lavora non si mangia, professore.
Non faccia il cretino.
Grazie, professore, troppo buono.
Viva, viva la galera! Che ti fa bel rozzo e nero! Viva, viva la galera! Ti dà il pane verso sera! Viva, viva la galera! Ti difende la frontiera! Viva, viva la galera! Non ti porta via la pera verso sera! Verso sera, sull'aria di summertime.
A 1, 2, 3, 4. Bing, bing, bong. Bing, bing, bong. Bing, bing, bong. M'han detto che un bonzo,
chi è?
Un prete buddista.
Ah!
Si è bruciato
sto bonzo.
Si è cosparso di benzina nella piazza principale e poi
che cosa è successo? Niente!
Si è dato fuoco da sé perché vuole la libertà. La libertà ad è presa per poter campare per Laura. Laura per poter brusa. M'han detto che in Fiandra,
dov'è?
Nel Belgio, saltata per aria, una miniera,
ad è carbon.
Son finiti bruciacchiati, asfissiati, anneriti dal grisù.
E cosa è successo? Niente,
più di 60 terron. Son finiti alla di là, han finito de tribula per poter campa per Laura per poter sfissia.
Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo, c'ho i servizi col bidet. Cosa interessa a me della mia libertà?
La libertà ad è brusa per poter campare e campare per tribulare e tribulare per campare. Tribula per poter campare. de campà per poder sfiscia, e per sfiscia per poder campà, e libertà per poter brusa. M'han detto
ieri sera, cos'è?
Il dottor Biraghi,
chi è?
Il capo reparto,
ah,
che sono licenziato
in tronco.
E per via della flessione sul mercato principale, e poi è...
Che cosa è successo? Piango!
Desinteressa anche a me della mia libertà, a libertà a debrusa per poter campà, libertà dell'aura e dopo asfissia, l'aura per poter campà e poi là per poter morire.
Non c'ho più la macchina, son disoccupato, la mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa, non c'ho più neanche il bidet.
Sono qui peggio di un bonzo, non c'ho neanche la benzina per bruciare. Interessa anche a me della mia libertà, a libertà dell'aura per poter campà, e campà per tribula e tribulare per campare, e campà per poter brusa, e libertà, allora libertà, confessione, no, confessione, libertà, no, libertà e rivoluzione, no, sì, rivoluzione, no, rivoluzione, sì, 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 rivoluzione, libertà, rivoluzione, libertà, la rivoluzione, libertà per tribula e libertà per la rivoluzione, libertà, rivoluzione, libertà, rivoluzione, tatti, 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 unde, rivoluzione, rivoluzione, unde, rivoluzione, unde.
Piango!
Allora, viva la galera, cantava il buon vecchio Enzo Iannacci. 8:53 minuti primi, sempre sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa, gli articoli all'interno. Beh, più o meno tutti i quotidiani aprono su la visita di Biden a Kiev, il Corriere della Sera, che insomma è fra i anche i meno roboanti tutto sommato, scrive nelle sue pagine iniziali: Kiev resiste, l'America c'è, resterà con voi. Biden a sorpresa per 5 ore nella capitale ucraina e lancia una sfida aperta a Putin. Ha sbagliato tutto. Poi ci sono tutti i vari dettagli dell'operazione, il pacchetto di aiuti portato da Biden viene affrontato a pagina 4 dal duo Marinelli Olimpio, che è quello che si occupa monitorare proprio gli eventi bellici. Non c'è l'artiglieria speciale, ma munizioni, mortai e radar. E poi le dichiarazioni, le la risposta russa, la propaganda spiazzata e furiosa. Qui siamo dall'inviato a Mosca ai Marisi, avremmo anche potuto ucciderlo. Gli ultranazionalisti russi incassano il colpo spargendo insulti. Oggi Putin alle camere, solo il falco Sergei Markov si distingue, un'enorme vittoria personale per Biden. Intanto l'inviato di Xi Jinping porta a Mosca il suo piano segreto. È interessante, questo è l'articolo di Guido Santovecchi, che scrive che la Cina continua a giocare la sua partita a carte coperte, con Xi Jinping che ha mandato in giro per l'Europa Wang Yi, responsabile della politica estera del Partito Comunista Cinese, con comunicazioni che cambiano però a seconda del interlocutore. E però, insomma, è un gioco complicato. Poi che cos'altro abbiamo? Terminate, diciamo, le pagine relative alla visita a Kiev, il secondo punto all'ordine del giorno, almeno per molti quotidiani, è sicuramente tutta la querella sul superbonus, prove di compromesso, leggiamo a pagina 8, cessione dei crediti per i redditi bassi, allo studio la possibilità di compensazione con l'F24, bene l'apertura del governo, dicono i costruttori del ANCE. E poi c'è un'intervista al ministro dell'ambiente del governo Meloni, Pichetto Fratin, che difende la misura di sostanzialmente interruzione del super bonus. Serviva un intervento per salvaguardare il bilancio, ora soluzioni per le imprese. Diciamo, di ambiente si parla poco, si parla più di finanza, ma tant'è. Ci rendiamo conto perfettamente conto delle loro difficoltà, dice Fratin, riferendosi ai costruttori. Poi va bene, ancora politica interna, c'è Ignazio La Russa che ha dato una scoppiettante intervista come suo solito, stavolta la trasmissione Belve, in cui alla domanda se che farebbe se suo figlio dicesse di essere omosessuale, gli dispiacerebbe come se fosse milanista, insomma, ripercorrendo magliette tristemente note anche alle latitudini romane, insomma, peccato, però vabbè, un peccato veniale, dice La Russa. E poi tutta così, insomma, l'intervista abbastanza triste, per non usare altre accezioni. E poi ci sono quelle cose serie, almeno stando a come vengono riportate, ovvero sia la battaglia, come sempre, accesissima per le nomine nelle aziende di Stato. Sempre nella stessa pagina, che c'è il folklore, così qualche riga, poi le cose serie. Cambio di passo per Eni ed Enel, la Lega accende il dossier nomine, la richiesta di un maggior peso nelle aziende di Stato, l'irritazione in Fratelli d'Italia e la partita delle poste. Qua si parla di Eni, Enel, Montepaschi, Unicredit, Terna, Cassa Depositi e Prestiti, insomma, le basi dello Stato, e quindi voleranno come al solito non coltelli ma proprio scimitarre. Poi gli esteri ancora, in Turchia trema ancora la terra, crolli e vittime, abitanti in fuga, due scosse di magnitudo 6.4 e 5.8 ad Hatay, centinaia i feriti, si scava tra le macerie.